6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Sale a 41 il numero delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. A esattamente un mese dal dramma, un 18enne svizzero ricoverato all'ospedale di Zurigo non ce l'ha fatta ed è morto. Lo ha comunicato nel pomeriggio la procura vallesana. Nella striscia di Gaza, Israele riapre parzialmente il valico di Rafah sul confine con l'Egitto. Il passaggio è consentito esclusivamente ai residenti palestinesi a partire da domani. Per Israele è un test per valutare il funzionamento del valico. Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. A pochi giorni dal loro inizio vogliamo mettere sotto i riflettori la Valtellina, terra dove verranno assegnate molte medaglie, dove tanti sono stati gli investimenti, ma dove non mancano i progetti non andati in porto. E poi vi racconteremo della prima Cortina d'Ampezzo olimpica, quella dell'edizione del 1956, e di una delle sue attrazioni, un proiettore futuristico che illuminava le montagne. E fu un ingegnere ticinese il suo creatore, ma la storia non finì bene. Parleremo poi di borse di studio per studenti stranieri. Infatti è in vigore da inizio anno una revisione della legge che ne prevede un numero minore a disposizione, ma allo stesso tempo con un importo più ricco.
Già oggi il tasso di successo è di circa del 20%, diventeremo ancora più restrittivi, cosa che è un peccato perché già spesso non possiamo dare borse a dei candidati che sarebbero sicuramente degli ottimi candidati.
Per le spiegazioni abbiamo interpellato Stefano Bernasconi, il presidente della Commissione federale chiamata a valutare le richieste di queste borse di studio, e sentiremo anche chi ne beneficia in Ticino. E infine vi porteremo in una delle perle del Peloponneso, la cittadina arroccata di Monemvasia, minacciata per taluni dal progetto di una funivia che trasporterebbe centinaia di turisti sulla cima della rocca. È domenica 1 febbraio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora apriamo questa edizione parlando ancora della tragedia di Crans-Montana, perché a un mese esatto dall'incendio purtroppo il bilancio delle vittime del rogo va aggiornato al rialzo. Sale infatti a 41 il numero delle persone che hanno perso la vita, a 115 non più 116 coloro che invece sono rimaste ferite. Nel primo pomeriggio infatti è giunta la notizia della morte di un giovane svizzero ricoverato a Zurigo. In studio per gli aggiornamenti Anna Valenti.
La notizia è giunta attorno alle 13 di questo pomeriggio attraverso un comunicato ufficiale del Ministero Pubblico Vallesano firmato dalla procuratrice generale Piu. Un comunicato molto stringato in cui si dice che il 41esimo morto a seguito del rogo di Crans-Montana è un 18enne svizzero vodese, stando a quanto riportano i nostri colleghi romandi, di Lutry per la precisione, comune della cintura lusannese, comune tra l'altro in cui ieri si è svolta la marcia silenziosa per commemorare le vittime dell'incendio di Capodanno, di cui vi abbiamo parlato appunto negli scorsi appuntamenti informativi. Il 18enne era ricoverato dal 31 dicembre al centro Grandi Ostionati di Zurigo. La sua morte è sopraggiunta ieri, secondo quanto riporta il comunicato del Ministero Pubblico Vallesano. Non sappiamo nulla su quali siano state le cause del decesso. Probabilmente, immaginiamo, sono dovute appunto a complicazioni sopraggiunte a causa proprio delle grandi ustioni riportate.
Anna, ci sono poi i feriti, sono 115 a questo punto, di cui molti sono ancora ricoverati. Sappiamo qualcosa delle loro condizioni? Insomma, quanti sono in condizioni critiche?
Ecco, questa è un'informazione che ci manca e che abbiamo cercato. Non esiste però una panoramica complessiva, non c'è un aggiornamento puntuale in questo senso. Quindi noi abbiamo informazioni solo frammentarie, raccolte o attraverso comunicati ufficiali di autorità svizzere o di altri paesi diramate nel tempo, oppure ci dobbiamo basare sul lavoro che stanno facendo i colleghi della stampa nazionale e estera. Ecco, quindi noi cerchiamo qui di riassumere, e per quanto riguarda i ricoverati in Svizzera, da fonti di stampa apprendiamo che ad oggi al centro Grandi Ustionati di Zurigo ci sono 5 persone ricoverate ancora in terapia intensiva, tutte in stato critico. Al SCHUV di Losanna ci sarebbero ancora 10 ricoverati, all'inizio erano 22, una decina a fine gennaio risultavano anche ricoverati in Vallese. Qui non abbiamo proprio, non sappiamo in che stato siano. E poi ripeto, non sono cifre che vanno vanno prese come oro colato. Per quanto riguarda l'estero, un'agenzia di stampa francese degli scorsi giorni ci diceva che sono 44 le persone ricoverate all'estero, tra Belgio, Francia, Italia e Germania, 17 sarebbero svizzeri, 9 cittadini stranieri domiciliati in Svizzera. E un comunicato del Ministero della Sanità francese ci dice che sono 9 le persone in stato ancora critico. Invece dalla Lombardia, dall'assessore del welfare Bertolaso, sappiamo che sono 3 le persone ricoverate ancora in stato molto critico.
Ecco, prima abbiamo evocato il nome della cittadina vodese di Lutry, abbiamo parlato della marcia, anche delle critiche che sono state fatte alle autorità elvetiche. Oggi a Cramontanacci era presente il consigliere federale Martin Pfister, allora abbiamo sue dichiarazioni.
Allora, in realtà il consigliere federale Pfister è stato a Cramontana, si è recato in questo memoriale, diciamo così, che si è venuto a creare in maniera spontanea nella cittadina, ha deposto dei fiori, ha fatto delle riflessioni, però non ha pronunciato un discorso, non ha detto nulla. Ecco, le frasi che abbiamo ricevuto dopo, perché qualcuno dei nostri colleghi lo ha intervistato, sono frasi di circostanza, nel senso la vicinanza appunto alle vittime, ma non ha detto nulla di specifico anche sulle critiche che sono state mosse dai parenti delle vittime, anche l'ultima volta ieri a Lutry. Non c'è stata una risposta ufficiale da parte del Consiglio federale. Ecco, vediamo se magari ci sarà nei prossimi giorni, perché il Consiglio federale è stato molto occupato a risolvere la questione, diciamo così, la crisi diplomatica Svizzera-Italia, ma forse ha tralasciato la questione appunto dei parenti delle vittime che si sentono in un certo senso abbandonate.
Gli aggiornamenti di Anna Valenti. Intanto, tra l'altro, si registra una vittima anche a Pontresina. Sabato sera un uomo di nazionalità slovacca di 53 anni è stato travolto da una valanga mentre praticava sci alpinismo assieme ad un gruppo di connazionali nella zona del Piz Alv. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita dai soccorritori. Per un compagno invece è andata meglio, è riuscito a liberarsi dalla coltre di neve ed è stato trasportato all'ospedale di Samedan, così comunica oggi la polizia cantonale grigionese. In Medio Oriente ora, per soffermarci su una notizia rilevante confermata da Israele, cioè la riapertura del valico di Rafah che collega la striscia di Gaza all'Egitto. Il passo era previsto dal piano statunitense che sta per entrare nella sua seconda parte. Va detto che siamo ancora in una fase di test e questo anche in coordinazione con l'Unione Europea per quanto riguarda appunto il valico, ma a partire da domani dovrebbe iniziare il movimento dei palestinesi nei due sensi, cosa che ridà speranza ai molti feriti in attesa di uscire da Gaza per ricevere cure. Naima Chichere mi ha raggiunto in studio. Chi entra e chi esce sarà comunque sottoposto a controlli davvero molto molto rigidi.
Sì, questo è ciò che ha previsto Israele, che ha preso il controllo del valico di Rafah nel maggio del 2024 e che da allora lo ha tenuto completamente chiuso, a parte una riapertura molto limitata all'inizio del 2025. Anche questa riapertura sarà però molto limitata. Rafah è sempre stato un punto di accesso fondamentale per i rifornimenti a Gaza. Israele nei suoi comunicati però non ha parlato di convogli di aiuti in arrivo sulla striscia, dove sappiamo ci sono grandissimi bisogni umanitari. Per il momento è previsto che lo oltrepassino solo persone a piedi e, come ricordavi, dopo controlli molto rigorosi. Rafah è anche l'unica porta di Gaza che non si apre su Israele, ma tutti coloro che la attraversano sono esaminati dalle forze israeliane che controllano tutta quell'area interna dell'enclave e che rilasciano questi permessi prima di arrivare lì. Non è che vai a Rafah che ti metti in fila, aspetti e prima poi entri o esci, ecco, non funziona così.
Ecco, solo persone quindi, ma chi è stato autorizzato ad attraversare il valico?
Ma in uscita si parla per lo più di residenti feriti e dei loro accompagnatori. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, che ricordo opera sotto l'autorità di Hamas, i pazienti autorizzati a lasciare la striscia sono circa 200 e ci sono già le ambulanze in Egitto che li aspettano. Abbiamo visto le immagini dell'agenzia di stampa francese, l'AFP. 200 sono davvero pochi, ma il valico ha capacità ridotte, può gestire ogni giorno circa quel numero di persone che dovrebbero poi aumentare. Sempre secondo le autorità di Gaza sono infatti 20.000 i malati e i feriti in attesa di ricevere cure all'estero. E poi ci sono, anche se non possiamo quantificarle, ci sono anche tutte quelle persone che non necessitano di cure, che vogliono lasciare la striscia, di cui per ora non si sta parlando.
Ecco, c'è poi da chiedersi se potranno tornare a casa una volta guariti.
Non è detto, questo è un punto molto importante, non è affatto detto, perché è certo che saranno più i palestinesi che escono che quelli che entrano, e questo lo ha dichiarato alla stampa molto recentemente un funzionario israeliano della difesa. Al momento le persone autorizzate a rientrare sono solo 40, che è un numero irrisorio considerato che i palestinesi di Gaza che sono ora in Egitto sono decine di migliaia. Sul futuro dei feriti e dei malati che se ne andranno a partire da domani si vedrà. In ogni caso, ancora oggi Giordania ed Egitto, quindi due paesi confinanti, hanno detto che non ci sarà uno sfollamento dei palestinesi con la riapertura di Rafah, quindi che la striscia non sarà svuotata della sua popolazione. Però il fatto che ci siano queste dichiarazioni congiunte indica che non è mica tanto sicuro che le cose andranno veramente così.
Naima Kikerio sulla riapertura del valico di Rafah. Guardiamo ora i prossimi giorni, siamo a meno 5, nel senso che il conto alla rovescia è scattato per l'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Cresce dunque l'attesa, ma oggi vogliamo mettere l'accento su una regione che ospiterà parte degli eventi sportivi, ma che neppure appare nel nome della rassegna. Stiamo alludendo alla Valtellina. Qui verrà assegnato oltre un terzo delle medaglie olimpiche, tante indubbiamente, come tanti erano i progetti previsti e finanziati sul suo territorio, ma non tutti sono andati in porto, anzi, a risentirne è soprattutto la mobilità, grande incognita di questi giochi. L'approfondimento è di Antonia Marsetti.
Le Olimpiadi in Valtellina porteranno circa 1 miliardo di euro. Saranno mobilità e sci a beneficiarne. Purtroppo però la linea ferroviaria è ancora un cantiere. I disagi sono all'ordine del giorno. Per le strade invece, al di là di qualche rotonda o passerella pedonale, tutto è rinviato a causa dei ricorsi che pendono sui progetti. Questo vale per il nuovo svincolo all'ingresso della tangenziale di Sondrio, per quello previsto all'uscita, dove è presente un passaggio a livello che abbasserà le sbarre durante le Olimpiadi ogni mezz'ora. È stato invece aperto il primo tratto della tangenziale di Tirano, opera non prevista nel pacchetto olimpico, un tratto insufficiente però a risolvere il problema dell'attraversamento della città, che oggi è la vera incognita di questa mobilità olimpica. L'assessore regionale agli enti locali e alla montagna, Massimo Sertori.
Che tutti questi interventi, che naturalmente sono stati finanziati grazie alla scusa delle Olimpiadi, sono interventi che erano attesi da 20, 30, 40, anche 50 anni e che grazie alle Olimpiadi siamo riusciti a finanziare. Alcuni saranno realizzati prima, alcuni saranno realizzati dopo, ma in ogni caso sono tutti finanziati.
Salendo verso Bormio c'è un'altra incompiuta, prima ritenuta funzionale alle Olimpiadi, poi stralciata e rinviata. Si tratta di uno svincolo di 800 metri che occuperà una piana agricola, difesa con i denti da un comitato. E sulle piste da sci molto è stato fatto a Livigno e a Bormio. Impianti di innevamento, di illuminazione, bacini di accumulo per la neve artificiale, ski stadium, ma non mancano le contraddizioni. A Bormio si sarebbe voluto costruire una cabinovia al servizio della gloriosa pista Stelvio che ospiterà le gare di sci alpino. Per questo è stato smantellato un vecchio impianto, ma i nuovi lavori non sono mai partiti. Valeriano Giacomelli della SIB, società che gestisce gli impianti di risalita.
Paghiamo lo scotto e sentici dire, ma come, fate le Olimpiadi e avete l'impianto in meno? È un po' una presa per i fondelli, ma purtroppo abbiamo dovuto smantellarlo per far sì che riescano a posizionare un nuovo impianto il prossimo anno.
Un nuovo impianto appaltato con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, giustificata da esigenze d'urgenza, nonostante fosse ben chiaro che ormai i tempi tecnici per costruirlo non ci sarebbero stati. Insomma, si parla di legacy olimpica, di eredità, ma questi giochi per ora lasciano progetti finanziati e soprattutto osteggiati.
Fin qui la realtà dunque della Valtellina, dicevamo Milano-Cortina. Cortina d'Ampezzo in realtà fu già teatro di un'Olimpiade nel 1956, la prima tra l'altro ad essere trasmessa in diretta alla televisione. E fra le attrazioni di quei giochi c'era anche un proiettore, il più potente dell'epoca, chiamato Spitlight, ideato e realizzato, pensate, da un ingegnere ticinese, Gianni Andreoli il suo nome. Rievochiamo allora la storia di questa sua straordinaria e, come scopriremo, sfortunata invenzione nel contributo di Luca Beti.
Montato su un camion rosso fiammante, il proiettore cromato a forma di razzo illuminò per 11 giorni le Dolomiti sopra Cortina d'Ampezzo. Ogni sera, sulla parete rocciosa trasformata in maxischermo, venivano proiettati i 5 cerchi olimpici, i nomi delle vincitrici e dei vincitori o il programma delle gare del giorno successivo. A Cortina d'Ampezzo, ricorda lo storico Felix Wirth, lo Spotlight ebbe grande successo. Le immagini erano visibili fino a 12 km di distanza. Anche dal punto di vista finanziario, all'inizio l'operazione sembrava promettente, ma non andò così, sempre secondo Wirth, coautore di un libro sullo Spotlight. Proprio a Cortina d'Ampezzo, Andreoli scoprì di essere stato ingannato e di dover saldare un debito di 100.000 franchi contratto con una banca. Amareggiato e arrabbiato, Gianni Andreoli lasciò quasi sui due piedi Cortina d'Ampezzo. Rientrato in Ticino, dopo un viaggio rocambolesco, di sera nascose lo Spotlight prima a Canobbio, poi a Lugano. In seguito l'ingegnere di Mendrisio fu coinvolto in una lunga controversia giudiziaria, conclusasi con una procedura fallimentare. Il proiettore finì quindi all'asta e venne venduto per soli 1.000 franchi. Nel tracciarne il ritratto, Wirth descrive Gianni Andreoli come un sognatore, un visionario dotato di uno spiccato senso pratico. Dopo Cortina d'Ampezzo, lo Spotlight non venne più utilizzato. Era troppo costoso e il suo impiego era possibile solo con il cielo coperto di nuvole e dipendeva quindi dalle condizioni meteorologiche. Eppure, a più di 70 anni di distanza, lo Spotlight continua ad affascinare. Completamente restaurato, oggi si trova al Museo Enter nel Canton Soletta, da dove i responsabili avrebbero voluto toglierlo per riportarlo a Cortina d'Ampezzo. Gli elevati costi di trasporto e le difficoltà tecniche li hanno però fatti desistere.
Parliamo ancora di sfide, di giochi, ma in tutt'altro ambito. Il settore è quello dei videogiochi. In questi minuti, infatti, si sta chiudendo la Global Game Jam, un evento che si svolge in contemporanea in 800 sedi nel mondo, fra cui Mendrisio. In sostanza è una gara contro il tempo per la creazione di un videogioco. Una maratona di 48 ore a cui partecipano decine di migliaia di persone, unite in piccoli gruppi con lo scopo appunto di sviluppare un videogioco con un tema comune. Quest'anno tutto ruota attorno al termine maschera. Dicevamo di Mendrisio, Cristian Gilardoni è andato alla Filanda per incontrare qualche partecipante e gli organizzatori ticinesi.
Questa qua è la mia sesta jam. Tendo a partecipare con persone che non conosco per confrontarmi, per avere anche il piacere di andare un po' verso l'ignoto, trattandosi più che altro di un gioco. Quest'anno sono con una mia amica in gruppo, con anche dei suoi ex compagni di corso, quindi quest'anno sarà un pochino più confortevole, diciamo, l'esperienza.
Vista l'esperienza maturata in così tanti anni, cosa si porta a casa al termine di questi weekend?
I primi anni mi ero confrontato in ambienti un pochino più grossi perché l'ho fatta sia a Milano sia a Berlino e ci sono persone che vengono da background totalmente diversi. I primi anni mi ha dato modo di cementare un pochino di più le mie abilità ed è stata una cosa molto arricchente anche per quanto riguarda poi l'aspetto degli studi perché mi ha dato poi modo di approfondire diversi esami che ho fatto poi in università.
Lo scopo è sviluppare un videogioco in 48 ore. Partiamo dai gruppi. Quali sono le figure chiave imprescindibili?
Tendenzialmente tutti i gruppi sono formati da 6-7 persone. Sicuramente non possono mancare programmatori e 3D artist, perché la maggior parte dei giochi comunque hanno elementi di computer grafica e i programmatori ovviamente sono quelli che fanno funzionare il gioco. Il valore aggiunto, secondo me, lo danno le figure più artistiche.
Fin qui i pareri, il vissuto di chi partecipa all'evento da Mendrisio grazie all'impegno dell'associazione Ludo Ticino. Stefano Mauri è un membro di comitato. A livello mondiale, l'anno scorso hanno partecipato 35.000 persone, qui alla Filanda siete una cinquantina, ma chi partecipa?
Per quello che è stata la mia esperienza, la maggior parte delle persone che partecipano sono persone magari alle prime armi, che trovano nella Global Game Jam un modo per tentare. Siamo in un ambiente sicuro, sbagliare fa parte della Global Game Jam, quindi di conseguenza non c'è nessun disonore, mettiamola in questi termini, ma attira anche tante persone che sono esperte di questo settore, che hanno voglia di sperimentare.
Il risultato al termine dell'evento è un numero impressionante di giochi, oltre 10.000. È un esercizio di stile o c'è un seguito per queste idee?
È una sfida, quindi non c'è un obbligo nel terminare il gioco, può essere anche lasciato a metà perché magari si è presa una strada che poi non funzionava, oppure anche a livello storico ci sono dei giochi che sono proprio nati come idea durante una jam, perché immaginiamoci di essere chiusi in una stanza, per modo di dire ovviamente, per 48 ore con questo tema, alla fine può nascere qualcosa di veramente interessante che poi anche a livello di mercato potrebbe avere una sua funzionalità. Di conseguenza al termine della jam potrebbe nascere un vero e proprio videogioco e anche una vera e propria azienda.
Questi sono però casi rari e non deve essere l'obiettivo principale, o si rischia di rimanere delusi.
Alla Global Game Jam partecipa una serie di professioni estremamente variopinte. Bisogna mettere in considerazione una cosa molto importante: il videogioco è un media che è in grado di poter coniugare in modo sapiente quella che è tecnica, nella scrittura chiaramente informatica, quindi matematica, fisica e quant'altro, ma non solo, anche tutta una parte artistica. Infatti ci sono diverse figure come appunto disegnatori, illustratori, modellatori 3D che collaborano insieme per creare un progetto, e credo che sia veramente bello come settore proprio perché è in grado di mettere insieme la matematica con la creatività.
Ed ora ci occupiamo di borse di studio per studenti e artisti stranieri. Lo facciamo perché in questo campo da una manciata di settimane in Svizzera vigono nuove disposizioni frutto di una revisione voluta dal Consiglio federale. Per evitare un aumento dei costi, le borse di studio saranno diminuite di numero da circa 350 a 250, ma il loro valore, l'importo in pratica, aumenterà da 1920 franchi a 2450 franchi al mese. Crescerà pure l'assegno unico per l'alloggio a 300 franchi. E queste sono cifre, sono cambiamenti e conseguenze che abbiamo voluto approfondire con Stefano Bernasconi, presidente della ESCAS, la commissione federale chiamata a valutare le richieste di queste borse di studio. Lo ha sentito Luca Berti.
È un miglioramento delle condizioni per gli studenti, però con l'anno accademico 27-28 dovremo eliminare un tipo di borse di studio per i post dottorandi che sono più care, sono 3.500 franchi al mese e quindi non possiamo più offrire questo tipo di borse. Questo è un peccato perché era un tipo di borsa che era molto richiesto anche, ma dobbiamo fare dei compromessi. Un po' perché la nostra idea è veramente di dare l'opportunità a dei giovani di rimanere in Svizzera anche per un po' più di tempo, così anche per capire meglio la nostra cultura e avere più la possibilità di interagire per lungo tempo.
Questo calo da 350 a 200, 250 borse di studio vi costringerà a fare più selezione?
Sì, già oggi il tasso di successo è di circa del 20%, diventeremo ancora più restrittivi, cosa che è un peccato perché già spesso non possiamo dare borse a dei candidati che sarebbero sicuramente degli ottimi candidati.
Qual è il senso generale, ecco, di dare delle borse di studio a degli studenti che vogliono studiare in Svizzera e che vengono dall'estero?
Questo è un bottom-up approach, quindi gli studenti stranieri contattano un professore svizzero e dicono: io vorrei realizzare questo progetto con lei perché è un esperto in questo tema, e quindi gli studenti stranieri portano delle idee di progetti che non sarebbero necessariamente fatti. Un'altra cosa importante è stabilire dei contatti a lunga scadenza con diversi paesi dove l'accesso spesso è difficile.
Ecco, dicevamo appunto della selezione, quali sono i criteri che adottavate e che dovrete, immagino, ancora di più adottare in maniera stringente da qui in avanti?
Ma il criterio principale è l'eccellenza del progetto di ricerca. Poi un secondo aspetto importante, specialmente con i dottorandi, è vedere le possibilità di collaborazione tra il professore e lo studente, se c'è un buon match di esperienza, e poi la possibilità di collaborazione a lungo termine.
Ci sono tante persone che lo chiedono?
Sì, abbiamo avuto fino a più di 1.000 candidati all'anno che chiedevano una borsa, che vuol dire che avevano anche un professore che era disponibile a sostenerli. Negli ultimi anni questo numero è sceso un po', ma siamo 600-700 che riescono a trovare un professore che li sostiene in Svizzera. Ci sono molti più candidati che vorrebbero venire, ma che non trovano un professore che è disponibile a sostenerli.
Voi avevate chiesto questo aumento fondamentalmente delle borse perché non bastavano a coprire neanche i costi del corsista qui. Ecco, questo aumento risolve la questione o la risolve solo in parte?
Ma la risolve in parte, perché anche con 2.450 franchi siamo ben sotto al livello pagato da dottorandi che lavorano pagati dai progetti del Fondo Nazionale. Comunque perlomeno si può vivere lo stesso. L'altro problema che avevamo finora anche le borse erano limitate a 3 anni e in generale in Svizzera un dottorato dura 4 anni. Adesso con questa riforma dovremmo anche poter finanziarli per 4 anni.
Quali sono gli ambiti in cui si chiedono più borse di studio?
Ma direi che abbiamo tutto lo spettro dei temi di ricerca, più o meno la metà sarà chimica, fisica, matematica, scienze naturali e il resto poi sono scienze umane, eccetera. E poi c'è un numero fisso di borse artistiche.
E l'ambito accademico come è visto all'estero?
Ma l'ambito accademico svizzero ha un'ottima reputazione per moltissima gente, è un'ottima piattaforma di lancio dopo essere stati in Svizzera, aver avuto per esempio un dottorato da un'università svizzera è praticamente un passo chiave per poi continuare una carriera accademica, oppure ad alto livello posizioni di governo, per esempio, anche.
Il professor Stefano Bernasconi, presidente della Commissione Federale delle Borse per Studenti Stranieri. E per capire cosa significa ottenere una di queste borse di studio, Luca Berti ha incontrato al campus Usi Supsi di Lugano una studente libanese. Questa è la sua testimonianza.
My name is Fatima Azzedine. I come from Lebanon.
Il mio nome è Fatima Azzedin, vengo dal Libano dove sono cresciuta e ho studiato. Ho conseguito bachelor in informatica all'università libanese e cercando un tema per il mio master mi sono imbattuta nella possibilità di collaborare in remoto con ricercatori in Ticino su un tema che mi interessava molto, troll e propaganda sui social. Dopo la difesa della tesi, la professoressa Silvia Giordano della SUPSI mi ha offerto un posto di dottorato in Ticino. Mi ha anche proposto di concorrere per una borsa di studio. Confrontandomi con lei e con Lusi abbiamo preparato un progetto di ricerca che è stato accettato. Quindi adesso sono qui a lavorare su questo progetto che abbiamo scritto assieme.
E su cosa si concentra la ricerca?
So my PhD is focusing on responsible artificial intelligence in terms
of... Il mio dottorato si focalizza sull'intelligenza artificiale responsabile, in particolare guarda 3 pilastri, la privacy dei dati raccolti, la correttezza verso i vari gruppi sociali e poi la credibilità dei modelli, ovvero se possiamo fidarci, perché possiamo, quando possiamo fidarci e chi può fidarsi.
When to trust it and who should trust it.
Un progetto che la Commissione Federale delle Borse di Studio per Studenti Stranieri ha ritenuto quindi valido. Che cosa significa per una ricercatrice che viene dall'estero poter contare su questo aiuto?
In terms of scholarship, like my main goal was to do a PhD.
Il mio cruccio era quello di riuscire a finanziare il mio lavoro di dottorato. Questa borsa di studio dà diversi vantaggi. Da un lato garantisce un'entrata salariale che permette di vivere in Ticino, coprendo tutte le spese di base senza grattacapi, come ad esempio l'affitto, e poi garantisce la copertura sanitaria. Ci sono tantissimi vantaggi, non da ultimo l'assistenza in loco da parte di ESCAS e la rete che viene a crearsi negli incontri regolari con altri studenti stranieri che beneficiano della borsa di studio. È questo che la rende diversa da un normale dottorato.
What's make it different from a normal PhD here?
E sarebbe venuta in Svizzera, in Ticino, per questo dottorato se non ci fosse stato questo aiuto?
L'avrei fatto, sì. Il livello delle università qui è elevato e hanno un'ottima reputazione. In più ho letto molte pubblicazioni di diversi professori di Usi e Supsi e questo mi ha ispirato a venire in Ticino. Per cui sì, avrei tentato di ottenere un dottorato anche senza borsa di studio, ma la borsa di studio era una spinta ulteriore per studiare in Ticino.
Questa esperienza ha anche creato legami che potrebbero durare nel tempo con la Svizzera, con il Ticino.
This is something for sure because during my PhD here and having spent all of this time in this community.
Sicuramente, perché durante questo dottorato ho passato molto tempo immersa in questa comunità e in questa società. È molto bello aver potuto sperimentare la cultura del posto ed è stato molto facile integrarsi sia in ufficio sia all'esterno dell'università. È il mio 4º anno di dottorato e dovrò difendere la tesi alla fine di quest'estate. Poi credo che cercherò un post dottorato probabilmente in Ticino o comunque in Svizzera, perché il sistema universitario è sano, ti supporta. porte ed è facile collaborare con persone con esperienze diverse dalla tua, cosa che mi piace molto delle università qui e in Svizzera in generale.
La testimonianza della studentessa libanese Fatima Azzadine. E prima di chiudere, una vicenda che ci proietta in un clima vacanziero estivo, ma che, come ormai sempre più spesso capita, richiama un po' lo spettro del turismo di massa. Siamo a Monemvasia, affascinante villaggio greco arroccato su un promontorio che si affaccia sull'Egeo. La cittadina è uno dei borghi storici più popolari del paese ed è conosciuta come la Gibilterra della Grecia. Contesa nei secoli da veneziani e ottomani, oggi Monemvasia è minacciata, almeno secondo i suoi abitanti, da un nuovo nemico, l'overtourism, il turismo di massa, appunto. Sentiamo Elena Kaniadakis.
Per i visitatori che si spingono fino alla punta sud del Peloponneso è bello perdersi nella cittadella fortificata di Monemvasia, un labirinto di torri, ville e chiese di epoca medievale che spuntano a ogni angolo. Ma un progetto controverso è piombato a turbare questo luogo sospeso nel tempo. Il Ministero della Cultura ha deciso di costruire una imponente funivia con lo scopo di collegare la parte bassa della città alla cima della rocca, dove è possibile visitare una chiesa e godere della vista panoramica.
E più pleon turismos, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Siamo molto preoccupati. Per noi è un'iniziativa catastrofica per trasformarci in una piccola Disneyland, racconta Niki Vaitsu, presidente di un'associazione civica di Monemvasia. Il progetto manca di studi sull'impatto ambientale e sul rischio di frane nella cittadella, che oltre a essere un sito archeologico rientra in un'area protetta per la tutela della biodiversità, spiega. La parte alta di Monemvasia è finora accessibile tramite una faticosa salita lungo un sentiero. Grazie alla funivia, 160 persone potrebbero raggiungere la vetta ogni ora. La ministra della cultura, Lina Mendoni, è stata accolta dalle proteste quando nei mesi scorsi si è recata in visita, ma ha difeso la funivia spiegando che servirà a rendere accessibile il sito ai turisti con mobilità ridotta. Secondo i più critici, si tratta invece di un regalo alle agenzie turistiche.
Θεωρούμε ότι η επίκληση της προσβασιμότητας στην περίπτωση του τελεφερίκου είναι προσχηματική και ουσιαστικά το έργο εξυπηρετεί την κρουαζιέρα.
La funivia servirà ai passeggeri sbarcati dalle crociere. Noi invece vogliamo che vengano valutate opzioni meno invasive, come un ascensore per chi ne ha davvero bisogno, ha spiegato a Donis Kotsonas dell'associazione civica di Monemvasia.
Alla την υποστηρίζουμε με ήπιο τρόπο και άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Nel tentativo ora di bloccare la funivia, gli abitanti hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, che potrebbe bocciare per sempre il progetto. E in attesa del verdetto, sulla roccia, per ora incontaminata, i falchi continuano a costruire i loro nidi.
Per stasera è tutto, spazio allo sport, poi alla cultura con 6 di sera Magazine. A domani.